Bene, una donna disse a una sua cara amica: "Tu non parli mai male di nessuno. E credo che diresti qualcosa di buono anche sul diavolo." "Beh," rispose, "devi certamente ammirare la sua perseveranza." Non so se avete capito. Cioè, questa donna parlava di tutti bene. Addirittura l'amica disse: "E forse parlerai anche qualcosa di bene sul diavolo." E lei disse: "Sì, la sua perseveranza. Il diavolo è vivo, attivo e perseverante nel cercare di fare del male ai cristiani. Desidera distruggerli, deviarli dalla fede, ingannarli, divorarli, insomma, toglierli completamente di mezzo. Un cristiano non può assolutamente ignorare il fatto che il diavolo prima o poi ci attaccherà. Di metodi ne ha tanti. E non dimentichiamo che lui ha più di 2000 anni di esperienza come avvicinarsi, attaccare i credenti. Nessun cristiano rimane risparmiato dal suo attacco. Pietro addirittura lo dà per scontato, allora bisogna prepararsi, essere preparati come infatti ce lo dice anche l'Apostolo Pietro. Abbiamo un testo che diciamo l'abbiamo sentito, letto e magari diversi messaggi sono stati anche predicati su questo testo che troviamo in prima di Pietro capitolo 5, in particolare i versetti 7, 8 e 9. Allora dice: "Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo." Il tema oggi pomeriggio è tre consigli per non cadere nel laccio del diavolo. Certamente ce ne sono molto di più, però intanto qui Pietro ci invita a prendere sul serio questo avvertimento e ci dà tre consigli. In questi versetti Pietro esorta i cristiani a essere allerta, svegli contro il diavolo, perché il tipo di attacco del diavolo che Pietro aveva in mente consisteva principalmente nella persecuzione. Allora, il problema principale per cui l'Apostolo Pietro scrive è la persecuzione. E considerando oggi nel contesto in cui ci troviamo, magari non è la persecuzione, ma sarà qualcos'altro. E qual era il proposito con la persecuzione? Di allontanare il credente da Cristo Gesù, dalla fede. Quello era il suo principale proposito, perché nel momento in cui i cristiani rinunciavano e non si dichiaravano di appartenere a Cristo, e in quel momento finiva la persecuzione. La Bibbia insegna chiaramente che i veri cristiani, subiranno tentazioni e persecuzioni. Magari la persecuzione oggi qui in Germania è diversa di come lo era all'epoca, specialmente con l'imperatore Nero, e come lo è oggi in altri paesi di cui, diciamo, specialmente paesi musulmani. In questi versetti Pietro con tre imperativi mette in guardia i credenti dell'avversario. Andiamo a vedere questi tre. Il primo imperativo è: siate sobri. Cioè non è un cioè diciamo non è un'opzione, ma è un consiglio che nello stesso momento è un imperativo. E la parola sobri la troviamo in prima di Pietro, capitolo 1, versetto 13, che dice: perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della meravigliosa della rivelazione di Cristo Gesù. E poi l'altro passo lo troviamo nel capitolo 4, versetto 7, dice: la fine di tutte le cose è vicina, siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. E qui Pietro esorta i cristiani a prepararsi, perché la fine è imminente. E se noi dormiamo, non siamo sobri, non siamo svegli, allora il nemico ha, diciamo, un compito facile con noi. Siate sobri indica innanzitutto autocontrollo, essere disciplinati e ben equilibrati. E questa parola certamente era usata per non bere vino, quindi non ubriacarsi per perdere così il controllo. Allora, una persona che ha abusato di alcol, cosa succede? Non è più sobrio. Yeah? E non essere sobrio, tu vai incontro a tante di quelle conseguenze e non hai i sensi a percepire la realtà in quel momento. E il controllo. Magari fai delle cose che in verità, quando sei sobrio, non lo fai. Yeah? Io mi ricordo che avevo un cugino che ora non c'è più, e all'epoca, quando ancora non conoscevo Cristo, uscivamo insieme. Io bevevo pure, però in qualche modo l'alcol non faceva quell'effetto che faceva sul mio cugino, e lui perdeva completamente il controllo. Tirava calci contro le vetrine, che ho detto: qua ci mettono dentro. Mi ricordo una serata, cioè proprio ci sono delle persone, anche cognati in Italia, che quando bevono perdono completamente il controllo. Allora, una persona ubriaca non è sobria, non ha il pensiero lucido né il controllo di se stesso. Ma siate sobri qui non è riferito a essere ubriachi di alcol, ma a una lucidità mentale e spirituale per valutare bene una situazione difficile che possiamo venire a trovarci. E miei cari, di situazioni difficili possiamo trovarci in qualsiasi momento. E se io non ho, se non sono lucido di mente e spiritualmente, posso fare delle cose che cado nel laccio del nemico. Ci sono periodi dove succedono delle cose negative e a volte una dietro l'altra. Guarda caso che quando magari capita una cosa, ne segue un'altra, e per farla completa ne arriva un'altra ancora. E poi succede anche nel periodo in cui abbiamo deciso di seguire Cristo con più volontà, con più decisione, con più amore, lì ancora di più. E ne sono venuti di fratelli a dirmi: Giuliano, io non so che cosa mi sta succedendo. Qui dobbiamo essere, dice Pietro, sobri, lucidi, e cercare di valutare queste cose nella luce della parola di Dio. Non dimentichiamo che Paolo ci dice: noi non combattiamo contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i spiriti maligni. Ecco, quello è anche, diciamo, un invito ad essere sobri, lucidi, di capire che se io ora non afferro le verità della Bibbia, posso cadere nel laccio del nemico. Essere sobri significa prendere le cose sul serio essere consapevoli delle insidie del diavolo. E spesso sapete cosa succede? Che proprio in quei momenti noi dimentichiamo che il diavolo, qui ci dice, è il leone ruggente andando in cerca chi possa divorare. È il suo mestiere, è il suo lavoro. Magari noi possiamo dire, ma non hai niente altro da fare. Sai che cosa ti risponde lui? No. Questo è il mio lavoro principale, è il mio interesse, prima di ogni altro interesse. Essere sobri è la capacità di vedere le cose nella luce, nella vera luce della parola di Dio, la capacità dell'uomo di guardare la realtà con una mente sobria, concentrata sulla parola e sulla verità della parola di Dio. Voglio citare nuovamente quel passo di Efesini capitolo 6 versetto 12 e facciamo bene se lo prendiamo sul serio, perché specialmente in certe situazioni noi sottovalutiamo che il nemico è intorno e va cercando e dice il nostro combattimento infatti non è, qui Paolo dice a volte non lo è, non dice questo, dice infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Quando noi litighiamo con la moglie, con il marito, con i fratelli in Cristo, dobbiamo essere sobri e valutare la situazione dalla prospettiva della parola di Dio, specialmente quando ognuno crede di trovarsi nella ragione, nel giusto. E lì è ancora più pericoloso, perché quando noi ci vediamo nella ragione, allora qualcosa dentro di noi cresce, però perdiamo anche il controllo a fare delle cose che esattamente sono quelle che il nemico vuole fare. Quanti cristiani ho conosciuto che si sono scoraggiati e ritirati indietro? Ed è proprio quello. Cioè, una forma che il diavolo divora è quel scoraggiamento, quando una persona si tira indietro, si mette da parte, si ritira, non continua più a lottare spiritualmente. Ora, come diceva un credente, l'autocontrollo è la madre della salute spirituale. La tua salute spirituale dipende dal tuo controllo per valutare meglio le situazioni che veniamo a trovarci. E questo è un invito che vorrei fare a te e nello stesso momento a me. Cerchiamo di valutare le circostanze. Magari Marina ne ha presentata una e il bello è che hanno pregato, si è affidata a Dio e invece di essere scoraggiata ha sperimentato la pace. Non è normale, miei cari. Quello che è normale è che il diavolo vuole guastarci la giornata. E vuole distruggere quel momento di comunione. Se perdi la lucidità mentale e il controllo, sapete cosa succede? Cedi alle tentazioni della carne, del mondo e del diavolo. Il secondo imperativo è vegliate. E questa parola è utilizzata in riferimento a essere pronti a che cosa? Al ritorno di Cristo. Vegliate, stare svegli, essere in costante prontezza, essere allerta, prestare attenzione. Tutto ciò vuole spiegarci questa parola. Gesù usò questa parola con Pietro nel giardino Getsemani quando disse vegliate e pregate, Matteo 26, 41, vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Vedete? È così importante vegliare, perché se non vegliamo, allora cadiamo alla tentazione del nemico. In questa circostanza, qual era la tentazione di Pietro insieme agli altri due che normalmente Gesù aveva chiesto di pregare? Perché loro pensavano, non è necessario, erano stanchi, magari non avevano la motivazione giusta, però era proprio in quel momento necessario che non dominasse la carne con i suoi sentimenti e emozioni che in quel momento provavano. La stanchezza, certamente. Quante volte magari abbiamo il pensiero, il desiderio di pregare, però ci sentiamo così stanchi, così pieni di altri pensieri, che non preghiamo, anche se in quel momento è la cosa più giusta e più importante da fare. Vedete? Il nemico conosce la potenza della preghiera, lui lo sa. Allora cerca di privarci il più possibile, perché poi può operare ancora meglio per farci cadere nella tentazione. E la tentazione di Pietro in particolare, sapete qual era? Rinnegare Gesù. Lui non si è fortificato quello che ha chiesto Gesù. Gesù aveva chiesto, pregate insieme a me. Gesù lo ha fatto, loro no. Gesù non è caduto in tentazione, ha fatto la volontà del Padre, invece i discepoli, in primis Pietro, ha ceduto alla tentazione. E la tentazione era quella, di avere paura della propria vita per motivo di Cristo Gesù. Paolo usa la stessa parola in Prima di Corinzi capitolo 16, versetto 13, dice «Vegliate, state fermi nella fede», e questo lo vedremo più in avanti, «comportatevi virilmente, fortificatevi». Nel campo militare, vegliare si riferiva a un soldato di guardia. Allora, qualcuno ha fatto il militare qui? Ok? Allora, sapete che non vi potete permettere di dormire. C'era il rischio, una punizione veramente grave, giusto? Io me la sono scansata. Ho fatto solo un mese di militare, però la guardia non l'ho fatta. Ed è buono così. Allora, era la sentinella che doveva sorvegliare, vigilare. Perché? Per essere pronti se il nemico attaccava, giusto? Con siate sobri e vegliate, Pietro esorta il cristiano ad avere il pieno controllo dei propri sensi. È l'unico modo per impedire che la sua vita spirituale venga distrutta dal nemico. La motivazione dunque di vegliare è perché c'è, dice Pietro, un avversario, il diavolo. Cosa ci fa capire questo? Ci sono tre errori in cui l'essere umano può cadere certamente all'inganno del nemico. Primo, uno è quello di non credere nell'esistenza del diavolo. Ci sono molte persone che dicono io non vedo e non credo. Allora in questa maniera il nemico può lavorare meglio. Secondo, è credere e provare un interesse eccessivo e malsano sul nemico. Ci sono persone che si interessano troppo e questo non è buono, interessarsi troppo del diavolo. Non c'è nessun invito, né che lo dobbiamo combattere e né che dobbiamo interessarci. L'unica cosa che ci dobbiamo interessare è quello che la parola di Dio ci dice sulle sue strategie, sulle sue insidie, per essere svegli, sobri e pronti a resistere. E poi l'altro è quello di non essere, come dice qui, grazie Ivan, di non essere sobri e vigilanti. E questo capita spesso a noi credenti, yeah? A noi credenti che dormiamo, non siamo sobri. I pensieri, le preoccupazioni, le ansie ci riempiono così tanto la nostra mente che non siamo né sobri né vigilanti, yeah? E non valutiamo nella situazione in cui ci troviamo, e il nemico ha facile lavoro da compiere nella nostra vita. Per cui per il diavolo tutti e tre errori vanno benissimo. Yeah? Pietro dice: il diavolo gira come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Il motivo per cui il cristiano deve essere sobrio e vegliare è perché c'è, dice Pietro, un avversario, il diavolo. E cosa fa? Che gira come un leone ruggente cercando chi possa divorare. E spesso tralasciamo questo particolare qui, chi possa divorare. Allora, innanzitutto non dobbiamo avere paura di lui, ma nemmeno sottovalutarlo, giusto? Molte persone negano l'esistenza del diavolo o sottovalutano i suoi attacchi spirituali o sono convinti che la decisione di rimanere fuori della battaglia possa magari essere risparmiato di non essere attaccato. Però il diavolo non conosce regole di guerra. Quando magari uno dà un segno di un tempo di riposo, di ritiro, oppure magari vuole dare un segno di pace, il diavolo non accetta. Lui è senza misericordia, e quando vede che noi siamo che stiamo dormendo, allora è il momento giusto per attaccare. La stessa idea di avversario si trova nel nome Satana, che significa appunto avversario. Allora, il nome Satana significa avversario. E diavolo significa colui che porta confusione. Satana opera contro i cristiani e fa tutto il possibile per distruggerli. Il diavolo è colui che si oppone al piano di Dio e provoca nella vita dei cristiani sofferenze. Sapete, il diavolo odia Dio, e come tale tutti coloro che si affidano a Dio sono odiati dal diavolo. Vediamo un altro particolare. Pietro dice che noi abbiamo un avversario, ma ci dice anche l'attività del diavolo. E infatti dice: gira come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Cioè lui è alla ricerca di credenti che dormono, che non sono sobri, per aggrapparli. Gira come un leone ruggente cercando chi possa divorare raffigura un leone affamato che va in giro. È il movimento pronto a divorare, cioè a ingoiare, ed è proprio questo il suo scopo. Cioè lui ti vuole proprio ingoiare, divorare, distruggere. Ecco perché è importante essere sobri e svegli. Se noi guardiamo un po' qualche documentario delle mandrie di animali, cioè gli animali hanno quella consapevolezza di proteggersi gli uni gli altri. Il leone sa dove la mandria va a bere l'acqua, perché prima o poi gli animali devono andare là, e lui lo sa, ed è in agguato. Però molto interessante è che quando una parte della mandria sta bevendo con la testa abbassata, altri sorvegliano e possono dare un segno quando vedono che magari il leone o altre bestie feroci si stanno avvicinando. Gira raffigura l'intenzione attiva nella sua ricerca di divorare le vittime. Molto interessante quello che Dio chiede a Satana quando si presenta nel caso di Giobbe. Per esempio Giobbe capitolo 1 versetto 7 dice: il Signore disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Vedete? Dal percorrere la terra. Il diavolo è il principe di questo mondo e si muove da un posto all'altro cercando chi possa divorare. Allora, vale a dire che il diavolo non è onnipotente e onnipresente. Se lui ora si trova qua, non si può trovare là. Ed è costretto a girare per trovare le sue vittime. E lui è in agguato sia nella tua vita e anche nella mia vita, a trovare dei momenti dove noi non siamo svegli e tantomeno sobri. Dice poi: cercando, è cercare di ottenere, di raggiungere qualcosa che si desidera, indica la persistenza per cui cerca le sue vittime, cercando, va in giro cercando. Pietro dice ancora: cercando chi possa divorare. Questo ci fa capire che il diavolo, in questo caso, può divorare tutti i cristiani? No, perché dice: cercando chi possa divorare. Allora, un cristiano che vive strettamente alla presenza di Dio, prega e si fortifica in Cristo, lui non va a perdere tempo con quel cristiano, perché è perso tempo. È tempo perso. Lui va in cerca di credenti dove sa che li può attaccare, dove non sono svegli, non hanno una vita di preghiera, non sono uniti al Signore. Quelli diventano delle prede facili da divorare. Allora, in poche parole, cerca quel credente debole nella fede. Il diavolo ci vede deboli quando siamo presi dalle preoccupazioni. Ecco perché Pietro scrive questi testi. Perché erano preoccupati per la propria vita a motivo della persecuzione. E Pietro cosa dice? Gettate su di lui ogni vostra preoccupazione. Perché? Perché il diavolo va attorno, cioè l'ansia, la preoccupazione è un'arma potente per il diavolo, perché la nostra mente è così occupata dalle preoccupazioni, dalle ansie, che perdiamo di vista, sapete chi? Dio, il nostro Signore. E siamo deboli, non siamo più lucidi di pensare che Dio ha cura di noi. Perché cosa dice? Gettate su di lui le vostre preoccupazioni, perché egli ha cura di voi. Allora, nel momento in cui io so, ok, mi sto preoccupando, questa preoccupazione io la porto a Dio, ok? La porto coscientemente a Dio. E perché la porto a Dio? Perché lui dice: ha cura di me. Credi tu questo? Credi tu questo? Non sempre. Non sempre. E il diavolo sa quando io lo faccio e quando non lo faccio. Marina ci ha dato un bel esempio, che diciamo ha lasciato le cose nelle mani del Signore. Credo che sia stato così o no? Il diavolo è costantemente in agguato alla ricerca di qualcuno da divorare. Non dorme, cerca la nostra rovina in tutti i modi. E l'immagine è quella di una bestia che ingoia, che ha fame, che vuole distruggere. Divorare dunque non è ferire, ma è distruggere. Cioè, il nemico a te non è che ti vuol fare solo un po' male, lui vuol fare il male più possibile, più grande. E il male più grande che il nemico possa fare nella nostra vita, sapete qual è? Distruggere la nostra fede, la nostra fiducia in Dio. E spesso ci riesce. Divorare significa distruggere la fede, indurre i credenti a rinunciare alla loro fedeltà a Cristo Gesù e arrivare addirittura di distruggere la nostra fede. Allora lo scopo di Satana non è quello di molestare e ferire, il suo vero desiderio è di distruggere completamente. E ai tempi di Pietro la Chiesa di Gesù stava appunto ricevendo una persecuzione e molti cristiani erano spaventati. Ecco perché dice nella seconda parte del versetto 9, resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. La seconda parte del versetto 9. Il diavolo ruggisce come un leone per intimidire. Il ruggito di un leone ha diverse funzioni. Quando lui ruggisce, sta facendo capire, yeah, questo territorio è mio. Io sono il capo. Yeah? E il suo ruggito è così forte che si può sentire, dipende dalle circostanze, yeah, fino a 8 chilometri. Fino a 8 chilometri lontani. Con il grido e con questo ruggito lui vuole spaventare e noi spesso ci facciamo spaventare. Quando il Signore ci invita a non avere paura di niente e di nessuno, perché dice chi ci separerà dall'amore di Cristo? Quando noi siamo nelle mani del Dio vivente, creatore del cielo e della terra, dice chi vi strapperà dalle mie mani? Avere questa fede, miei cari, tu superi qualsiasi cosa. Se i credenti rinnegano la loro fede, vuol dire che il diavolo li ha divorati, riconducendoli nel suo regno di questo mondo. L'unico modo per i cristiani a cui scrisse Pietro per essere liberi dalla persecuzione era quella di rinnegare la fede. Secondo Pietro, la sobrietà spirituale e la vigilanza sono necessarie perché la minaccia della distruzione è reale e il diavolo è un vero e proprio avversario. E qui Pietro ce lo sta facendo capire chiaramente. Prendi sul serio questo avversario. Non devi avere paura, ma nemmeno lo devi sottovalutare. E per resistere a questo nemico, tu non devi combatterlo. Ci sono dei movimenti cristiani che fanno delle marce per voler scacciare il diavolo di una città. Sono stupidaggini, miei cari. Queste sono stupidaggini. In nessun passo della Bibbia ci viene detto questo. L'unico modo che la Bibbia presenta è di resistergli. Con che cosa? Con la fede. E passiamo ora a questo terzo consiglio, è quello di resistergli. Pietro esorta al versetto 9 dicendo resistetegli stando fermi nella fede. E Giacomo ci dà un ulteriore aiuto come resistere al diavolo. E infatti in Giacomo 4, versetto 7, un bellissimo passo che credo si adatta molto bene qui, dice sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Allora, l'unica maniera per resistere al diavolo, yeah, è essere sottomessi a Dio. Cosa significa questo essere sottomessi? Io cerco Dio. In qualsiasi situazione in cui mi trovo, io cerco Dio. Non cerco l'aiuto a Tizio e Caio o alle persone, prima di ogni altra cosa, ma vado a cercare a Dio. E dice Pietro, no? Sottomettetevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché, dice, a suo tempo egli vi innalzerà. Allora, sottomettersi a Dio è completamente riconoscere che io ho bisogno di Dio in qualsiasi situazione vengo a trovarmi. E quando il diavolo vede, appunto, che tu ti sei sottomesso a Dio, ti sei affidato a Dio, Dio diventa come in quel momento un bodyguard che ti protegge. Mi ricordo a scuola, ero un tipo difficile da ragazzo perché ero molto orgoglioso e non volevo farmi passare niente sotto il naso. E mi ricordo a scuola che c'era uno che in verità mi era antipatico e lo volevo menare. Uno solo, sì. E alla pausa ogni volta lui andava da suo fratello, che si trova due classi più superiore. Cioè lui mi sfuggiva e andava sempre da suo fratello. Nello stesso momento in cui vedevo che lui andava da suo fratello, io facevo il giro e ritornavo indietro. Dicevo, lascia perdere, non iniziare. Esattamente questo succede con la parola di Dio nella vita spirituale. Il nemico vede come tu ti sei legato al Padre e non ha possibilità, perché siamo sotto la protezione del nostro Signore. Però se tu ti allontani dalla protezione del nostro Signore perché credi di affrontare ogni cosa con le tue capacità, con le tue forze, allora sei una preda facile. Molto facile. Allora, miei cari, il diavolo può essere resistito. E questo è l'insegnamento che ci dà la parola di Dio. È inutile, ci sono cristiani che incominciano a pregare e a dire, diavolo, vai via. Io ti combatto nel nome di Cristo Gesù. Cioè, in prima persona, non viene insegnato questo, miei cari. Viene insegnato di resistergli, però essere sottomessi a Dio. Allora, resistetegli è un comando. Significa stare in piedi in modo che lui non possa divorarti. Avete sentito quando qualcuno magari ha detto non ho potuto resistere? Alla cioccolata. Magari fosse solamente la cioccolata. Non ho potuto resistere. A questo punto non possiamo dare la colpa al diavolo se siamo caduti in questa debolezza, perché resistere al diavolo significa resistere alla tentazione, in questo caso, al suo attacco. Perché in Prima di Corinzi 10, versetto 13, c'è scritto «Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze». Capite, miei cari? Ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. È più facile lasciarsi andare che invece resistere, vero? Quando sto davanti al computer, questo l'ho detto più di qualche volta, succede che qualche volta ci troviamo in pagine pericolose per noi uomini, capite, no? E lì dobbiamo resistere. Resistere cosa significa, miei cari? Premere il bottone e passare avanti. Perché se non lo faccio in quel momento e aspetto, il diavolo sta cercando di divorarti e non hai chance. E cadiamo nel peccato. Oppure, davanti a quella provocazione, non ho potuto resistere. Quante volte perdiamo il controllo, miei cari? Essere sobri e vigilanti, cosa abbiamo detto? Appunto che non perdiamo il controllo. Davanti a quella provocazione non ho potuto resistere ed esplodiamo. Quante volte succede? Esplodiamo, magari con i fratelli, con la moglie, con il marito, con il datore di lavoro, al telefono, io, che mia moglie mi ha beccato diverse volte. La parola resistere è un termine di difesa piuttosto che di attacco. Però non è passiva, è un impegno attivo che prendo davanti al diavolo di resistergli e dire no. Cosa avrebbe fatto Cristo in questo momento? Si sarebbe lasciato andare? No. I credenti non trionferanno sul diavolo se rimarranno passivi. Avranno successo sul tentatore solo nel momento in cui prendono la decisione di sottomettersi a Dio. E poi Pietro ci dice come dobbiamo resistere. Resistetegli stando fermi nella fede. E cosa vuol dire questo nel senso pratico? Come possiamo stare fermi nella fede? E nel Nuovo Testamento la parola fede viene usata per indicare due cose. Prima di tutto vuol dire avere e confidare in Dio. Proprio quella fiducia completamente in Dio, appoggiarsi su una base stabile. Poi in diversi brani la parola fede indica la dottrina del Vangelo, vale a dire le verità di Dio. Per resistere a Satana dobbiamo stare fermi nella fede in Dio e credere alle promesse di Dio. Quindi per stare fermi nella fede dobbiamo stare fermi nella verità di Dio e nelle dottrine che viene insegnata nella sua parola. Uno degli attacchi di Satana più comuni è quello di mettere dei pensieri falsi nella testa dei credenti. Cosa dice il nostro testo nel versetto 9? Guardate, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Allora, questi credenti, qual era il problema di questi credenti? Io sono solo, sto soffrendo, sono completamente solo. E Pietro dice, no, a parte che è nella volontà di Dio, ma ci sono tanti che nella medesima maniera stanno soffrendo. E una delle strategie di Satana consiste nello scoraggiarci, lasciandoci credere di essere soli, di essere gli unici a soffrire. Se noi crediamo qualcosa di falso, questa nostra convinzione ci porterà a cadere nel peccato e nel laccio del diavolo e ci fa stare tanto male, addirittura di allontanarci da Dio. E uno dei tanti falsi pensieri di Satana è di farti credere che sei solo, che nessuno ti è vicino quando stai attraversando dei momenti difficili, che nessuno ti capisce. Quante volte sento io questo, anche da molti credenti? Nessuno mi capisce, sono solo. E in verità in quel momento ci sentiamo così. Ed è proprio quello che ti fa credere Satana. Vedi? Sei solo, abbandonato. E anche Dio ti ha abbandonato. Questa è una menzogna. Allora io resisto al diavolo e dire no, Dio non mi ha abbandonato. E anche se io fossi solo, come dice in Isaia, e anche se una madre abbandonasse il proprio figlio, io non ti abbandonerei mai. Questa è una verità. E io afferro questa verità. E in questo resisto al diavolo. E quando con questa verità resisto al diavolo, il diavolo cosa deve fare? Deve allontanarsi. Questo lo vediamo nella vita di Elia. Per esempio in Prima Re, capitolo 19, versetto 14. Egli rispose, io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Poi cosa dice? Sono rimasto io solo. E cosa ha fatto Elia quando si crede di essere rimasto solo? Si allontana. Si allontana da Dio, si allontana dal popolo di Israele, si allontana dalla fede. Ed è proprio quello che succede, miei cari, quando noi cadiamo nella tentazione del diavolo. Se continuiamo a credere il falso, quella nostra convinzione ci porterà a credere ad altre cose false e ci porterà sempre più lontano da Dio. Se un marito ha un concetto sbagliato di cosa vuol dire essere capo famiglia, questo suo concetto gli causerà dei grandi problemi in casa. Similmente, se una moglie non capisce cosa significa essere sottomessa, come ci insegna la parola di Dio, il suo atteggiamento sbagliato potrà creare grandi conflitti in casa. Se un credente crede di meritare il bene e quindi crede che non dovrebbe subire certi mali, questo è un pensiero sbagliato. Perché ci sono degli insegnamenti, anche nelle chiese evangeliche, che dicono se tu hai tanta fede, tu starai sempre bene. E questa è una menzogna. Anziché avere la pace di Dio, questa persona avrà un cuore turbato e dire perché mi sta succedendo questo? Perché Dio permette questo? Quante volte lo abbiamo detto? Perché Dio permette questo? Perché Dio non interviene. E la fede, sapete qual è? Signore, io non riesco ora a capire quello che mi sta succedendo e non so per quanto tempo io devo proseguire in questa sofferenza, ma io ho fede in te perché tu cerchi il meglio per me. Questo è resistere al diavolo, miei cari. È l'unica maniera, non c'è altro. Fede e fiducia personale in Dio che cerca il meglio per te, miei cari. Ma può Dio cercare il meglio quando io sto soffrendo? E vedi, proprio nella sofferenza Dio riesce nella maniera migliore a trasformarci, a cambiarci, a modellarci, a farci diventare sempre più simili a Cristo Gesù. Voglio concludere. Quando non abbiamo fede, allora apriamo la porta a Satana. Di mettere dei pensieri, che certamente non vengono da Dio, come quello, sono solo a soffrire. Non dobbiamo mai addormentarci spiritualmente. Il Signore ci chiama a essere sobri, svegli. Perché? Perché abbiamo un avversario. Non dobbiamo sottovalutare questo avversario. È una realtà. E cosa fa lui? Va in giro chi possa divorare. Io spero che tu non sia una vittima del nemico e abbiamo sentito abbastanza in un certo senso per prepararci quando veniamo a trovarci in circostanze difficili, perché verranno e che Dio possa aiutarci. Amen.